Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini viene accusato Giuseppe Pelosi, per gli amici Pino La Rana, 17enne, Borgataro. Il TG1 commenta così la notizia dell'arresto di Pelosi.
Il giovane avrebbe ammesso di aver ucciso Pasolini durante un alterco con lo scrittore che per primo, ha detto il Pelosi, lo aveva colpito alla testa con un bastone raccolto per terra. Il giovane era venuto da Guidonia a Roma dopo mezzogiorno e a Piazza Vittorio si era incontrato con alcuni amici. Gli si è avvicinata un'Alfa GT metallizzata guidata da un uomo che mi ha invitato a fare un giro con lui. Appena l'ho visto, ha aggiunto, l'ho riconosciuto. Poi ha raccontato che Pasolini lo ha accompagnato in una trattoria nei pressi della Basilica di San Paolo. Il giovane ha anche detto che durante il viaggio verso Ostia c'è stata una sosta a un distributore automatico di carburante. Un automobilista, fermatosi anch'esso allo stesso distributore, avrebbe confermato questo particolare. Il giovane avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva.
Pierpaolo Pasolini, ucciso da uno di quei ragazzi di vita che aveva amato, di cui aveva scritto. Per l'accusa, è un delitto tra omosessuali. Pasolini colpito a morte da un giovane sbandato in cerca di denaro, che lo scrittore aveva conosciuto nei dintorni della stazione Termini a Roma, con il quale si era appartato.
Una lite finita in dramma, come sostengono le sentenze dei tribunali.
Giugno 1976. Il Tribunale dei Minori condanna Giuseppe Pelosi in prima istanza a 9 anni e 7 mesi di reclusione per omicidio volontario in concorso con ignoti. Il Tribunale stabilisce che quella notte Pelosi però non agì da solo. La sentenza sarà poi ribaltata nel processo d'appello nel dicembre 1976, successivamente in Cassazione nell'aprile del 1979. L'entità della condanna sarà di poco ridotta. Giuseppe Pelosi torna in semilibertà nel dicembre 1982. Anni dopo, entra ed esce dal carcere a più riprese. La prima volta, 5 giorni dopo aver saldato il suo debito con la giustizia per una rapina ad un furgone postale. E ancora numerosi reati.
La tesi ufficiale, confermata dai tribunali, non convince molti. Pochi giorni dopo la morte di Pasolini, il settimanale L'Europeo porta nuovi indizi. Cerca di dimostrare che Pasolini è stato ucciso non solo dal minorenne Pelosi. Per il giornale, insieme a Pelosi, quella sera c'erano altre persone. Borgatari, neofascisti che odiavano Pasolini per la sua diversità, per la sua capacità di essere controcorrente. Una banda di quartiere che lo aveva minacciato altre volte. C'è chi si spinge fino a ipotizzare un delitto su commissione. Indizi che mai si trasformeranno in prove.
Pierpaolo Pasolini entra nel mirino di neofascisti e servizi segreti soprattutto dopo aver scritto quel celebre Io so, tratto dai suoi scritti corsari.
Io so, perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto questo fa parte del mio mestiere, fa parte dell'istinto del mio mestiere. Io credo che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che io so, perché la ricostruzione della verità non è poi così difficile. Questa verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi, anche giornalistici, politici, cioè non di immaginazione o di finzione, come è per sua natura il mio. Ora, il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove, e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente, a chi ha il necessario coraggio. a chi non è compromesso nella pratica con il potere, a chi non ha, per definizione, niente da perdere, cioè all'intellettuale.
7 maggio 2005, La Svolta, la trasmissione Ombre di Giallo della RAI convince Giuseppe Pelosi a parlare.
Non sono io l'assassino di Pasolini, ma tre uomini sui 45 anni dal forte accento siciliano scesi da una 1500 Fiat targata Catania che lo assalirono gridandogli «fetuso arruso» e minacciando di uccidere i miei genitori se non avessi taciuto su ciò che avevo visto quella notte.
Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Io ho vissuto 30 anni nel terrore. Sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura, perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo. Non ho più paura perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane, che io non conosco, ripeto, io non le conosco. Ma lui diceva, dai, andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, c'è qualche toccatina, così all'epoca ero, c'avevo 17 anni, ero totalmente immaturo. Ho capito che era un po' di quella parte, diciamo, e si limitava a qualche toccata, mi dava 20.000 lire, così aveva detto. Normalmente una persona civilissima, oserei definire un perfetto gentiluomo, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale. Io sono sceso dall'autovettura
perché
mi sono dovevo urinare. Mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Tre persone dal nulla. Io sono stato minacciato, picchiato, due punti in testa e una frattura al naso, da una persona che aveva la barba, insomma, era un po' scuro, non si vedeva tanto, se si ricorda bene il processo. Io non ho visto il tempo, sono sicuro in 5, io non lo so, tre, ho pinto addosso alla rete, mi ha preso per il collo. E Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori, e lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito, non so se i bastoncini o quello che ci avevano, ma qualcosa sicuramente diceva lei, più forte. Hanno iniziato lì. E poi si sono allontanati.
Pelosi cambia dunque versione e si dichiara innocente.
Sostiene che a togliere la vita in modo barbaro a una delle più importanti voci della cultura italiana del Novecento furono tre picchiatori di destra che non conosceva e che volevano dargli una lezione. L'ex ragazzo di vita vide tutto e poi spaventato fuggì. Pasolini, già gravemente ferito, fu travolto da un'auto e rimase ucciso.
Ma restano forti dubbi sull'ultima versione fornita da Giuseppe Pelosi, Guido Calvi, Nino Marazzita, avvocati di parte civile.
Non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue, fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo, non ebbe colluttazioni con Pierpaolo.
Il livello di distruzione è arrivato questo corpo, questo povero corpo di Pierpaolo Pasolini. Non credo che questa devastazione possa essere stata fatta da una tavoletta triabile o da un piccolo bastone, come dice Pelosi, col quale Pierpaolo avrebbe tentato di sodomizzarlo. Queste ferite terrificanti, terribili, questo massacro può essere compiuto soltanto da corpi contundenti che siano per esempio di ferro. Faustino Durante ha guardato più attentamente tutto e ha visto delle foto che sono significative di come spiegare la morte di Pierpaolo. Ci sono le tracce chiarissime del pneumatico, quindi il pneumatico ha sormontato il dorso di Pierpaolo, ha schiacciato il cuore e questa è la causa della morte, ma Pierpaolo sarebbe morto lo stesso per dissanguamento perché è stato ritrovato alle 6:30 di mattina presto il giorno dopo. E questa è la prova, credo, fotografica.
Il caso della morte di Pierpaolo Pasolini si riapre a distanza di molti anni. Quanto tempo ci vorrà per ottenere piena giustizia sull'assassinio di uno dei più grandi scrittori, poeti e intellettuali del Novecento italiano?
Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me, a loro o a nessuno? Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, Paquin, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco, ne distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blenta aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece evitare.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.